Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Ci troviamo nella terza parte del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Così ce lo presenta l'Evangelista Luca, lo abbiamo ascoltato. Lungo il cammino verso Gerusalemme. Gesù ha una meta ben precisa, il compimento della volontà del Padre. Per questo confida i suoi nella sinagoga di Cafarnao, come ci ricorda l'Evangelista Giovanni. «E questa è la volontà di Dio, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato e lo risusciti nell'ultimo giorno. Cristo è venuto a raccogliere con il braccio della sua misericordia e della sua bontà tutti i suoi figli dispersi, ma ha un punto di riferimento fisso, il compimento della missione ricevuta dal Padre. Al contrario di Cristo, noi tante volte andiamo avanti senza una meta, viviamo alla giornata, manca la lampada della preghiera, non veniamo sostenuti dalla consapevolezza del progetto, della volontà del Padre sopra di noi. Gesù invece no, sa quello che vuole da se stesso, conosce bene la volontà del Padre, si immerge continuamente nel divino disegno e lo porta avanti con determinazione, con impegno, con amore, con fedeltà, con tutto il proprio cuore. Secondo quanto il libro del Deuteronomio chiedeva ad ogni pio israelita: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. In Gesù Cristo abbiamo la sintesi vivente di questo comandamento, al punto tale che procede sì verso Gerusalemme, ma non perde nessuno di quanti il Padre gli ha affidato, li custodisce nel suo cuore misericordioso e benevolmente li conduce a quella sorgente zampillante di acqua viva che è il suo costato, trafitto per la nostra salvezza sul legno della croce. E così Gesù procede in avanti, ma si guarda intorno. A differenza di noi, che tante volte pensiamo soltanto a quelli che sono i nostri impegni e perdiamo pezzi significativi delle nostre relazioni per strada, Gesù no, attraversa la Samaria, la Galilea, con un punto fermo, ma è docile alle parole che gli vengono rivolte, ascolta benevolmente il grido dei poveri che si rivolgono a lui. 10 sono i lebbrosi che vanno verso di lui. È molto significativa la descrizione che ci viene fatta dall'Evangelista, perché Gesù incontra questi lebbrosi, ma si mantengono a distanza. Per qual motivo? La legge del Levitico diceva che i lebbrosi erano impuri. Possiamo facilmente immaginare il puzzo della loro carne che si sta decomponendo, il volto sfigurato dal morbo, consumato dalla malattia, la loro incapacità spesso a camminare, e a relazionarsi con gli altri, ad alzare la voce. Come prescrive la legge, dovevano gridare «immondo, immondo», in modo che gli altri potessero stare a distanza e non avvicinarsi. La lebbra diventava così la causa di una morte sociale e di una morte religiosa. Non soltanto quell'uomo non si riconosceva nel proprio corpo sfigurato, ma anche la società non lo riconosceva come parte di essa, e anche la società religiosa lo scartava. Erano emarginati. Questo lo conosciamo bene anche noi dall'esperienza di San Francesco, che nel suo testamento dice: «Mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse tra di loro e usai ad essi misericordia, e ciò che mi era amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo». Questi lebbrosi devono stare a distanza, ma sentono nel cuore l'ansia, il desiderio della salvezza, di andare verso Gesù Cristo. La stessa ansia che abbiamo anche noi, carissimi fratelli e sorelle. Siamo consapevoli dei nostri peccati, dei limiti della nostra vita, della lebbra dei nostri errori, ma questo non ci deve mai impedire di essere attratti dal cuore adorabile del Salvatore, di andare verso di Lui, di gettarci nella piscina della Sua misericordia e di far sì che, come Naaman il Siro, la nostra carne diventi come quella di un fanciullo. Tante volte il demonio, che vuole impedire la vicinanza, l'incontro con Cristo, ci dice: «Ma tu dove vai? Non ricordi i tuoi peccati, le tue incoerenze?» E questo ci blocca nell'incontro con il Salvatore. Non ci accostiamo ai sacramenti, la pratica della vita cristiana non conosce dei significativi balzi in avanti, e in questo modo il demonio ci fiacca. Invece noi dobbiamo riconoscere che Dio è amore misericordioso, e se sentiamo il freno per i nostri peccati e per le nostre colpe, ancor più grande deve essere la potenza di attrazione che la misericordia di Cristo usa verso di noi. Gesù sente il grido del loro pregare: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Sono tre i brani del Vangelo nei quali viene invocato il nome adorabile di Gesù. Questo è il primo brano, si tratta di lebbrosi. Il secondo brano, al capitolo 18, sarà il cieco di Gerico, e poi nel capitolo 23, lo ricorderete bene, a invocare il nome di Cristo sarà il buon ladrone: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». Sono, potremmo dire, le tre situazioni della vita cristiana nelle quali noi continuamente dobbiamo, non fiaccati dal demonio, invocare il nome di Gesù. Quando sentiamo che a causa della lebbra del nostro peccato non riusciamo ad avvicinarsi a Dio, quando non riusciamo a vedere il bene e a perseguirlo con determinazione, quando abbiamo perso tutte quante le forze e siamo sull'orlo di perire interiormente, in ogni situazione della vita il Signore interviene con potenza, con determinazione, perché lo ha promesso: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. In ogni momento della nostra vita, della nostra giornata, non servono preghiere che stancano Dio con le parole. No, lo ricorda proprio il Vangelo secondo Matteo al capitolo 6. Ci sono alcuni che credono di essere ascoltati a forza di parole. No, sono poche invece, potremmo dire, le chiavi che aprono il cuore adorabile del Salvatore: l'invocazione del nome dolcissimo di Gesù. «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Forse questo lo capite molto meglio, di gran lunga, meglio di me, voi che siete genitori. Quando venite chiamati da un vostro figlio, immediatamente le fibre del vostro cuore, della vostra mente, lasciano tutto, soprattutto quando il grido è accompagnato dal dolore, dal pianto, dalla difficoltà. Non esiste nulla in quel momento se non il bene del vostro figlio. La stessa cosa fa Dio con noi. Quando sente che noi lo invochiamo, che noi ci rivolgiamo a Lui, che lo supplichiamo con tutta la forza del nostro animo e del nostro cuore, immediatamente il Signore ci viene incontro. Ma c'è un'altra forza della preghiera dei lebbrosi, ed è la comunione, è l'unità. Gesù lo ha promesso: Se due o tre si metteranno d'accordo sopra la terra per chiedermi qualcosa, il Padre mio li esaudirà. La forza della preghiera non sta soltanto nell'ardore dello Spirito Santo che la muove, ma anche dalla comunione. Tante volte ci sono alcuni che dicono: ma in chiesa io che ci vado a fare? La pandemia ci ha insegnato questo. Io posso pregare benissimo anche da casa. Padre, ma com'è bella la messa per televisione? Non mi distraggo mai. Ma non c'è la forza della comunione, non c'è la chiesa, non c'è la comunità, non c'è la capacità di pregare l'uni per gli altri. Questa è la forza dei lebbrosi. Non pregano soltanto per sé, pregano per tutti. Gli uni diventano consapevoli delle difficoltà degli altri e insieme presentano al Signore il loro bisogno e chiedono l'intervento potente della sua misericordia e della sua pietà. Ecco perché quando noi partecipiamo all'Eucaristia dobbiamo pregare per noi, ma per la persona che c'è accanto, per quella che siede indietro. Non conosciamo le difficoltà che si porta nel cuore, ma sappiamo bene che Dio può e deve intervenire potentemente nella sua vita per donare la salvezza, perché senza Cristo Signore noi non possiamo far nulla, non possiamo avere né la pace, né la gioia, né la serenità per il nostro animo inquieto. Gesù, dice il brano, subito li vide, appena li vide, disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. La legge di Mosè diceva che per decretare la fine della morte con la lebbra e la reintegrazione nella comunità ci voleva l'attestazione del sacerdote del Tempio, che vedeva la fine della malattia. È come un pass, potremmo dire come un certificato, è come un tampone, insomma, siamo abituati a questo linguaggio oggi. Ma la cosa più significativa di questo brano è che Gesù dice di presentarsi ai sacerdoti, ma loro non sono guariti. E come mai il Signore comanda questo? Gesù chiede l'obbedienza. Non li guarisce subito, ma li guarisce nel cammino. Lui chiede che abbiano fede nella sua parola, che confidino totalmente nella sua voce, che si lascino portare da quel suo invito e che lungo il cammino possano contemplare le meraviglie che il Signore compie per la loro gioia e per la loro salvezza. La prima lettura ci ha presentato l'esempio di Naaman, il Siro, che andò dal profeta Eliseo, voleva essere salvato, e il profeta gli dice: immergisi 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Naaman si ribella: io non voglio, io tengo tanti fiumi a Damasco, devo venire nel Giordano. E un servo gli dice: ma obbedisci, che ti costa? Il profeta non ti ha chiesto delle grandi cose, vedrai, sperimenterai la salvezza. E Naaman nell'obbedienza si lascia portare da Dio. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, Dio chiede la stessa cosa a noi, di obbedire. Ma io non capisco, non fa niente, tu obbedisci e vedrai che piano piano il Signore ti farà conoscere la tua volontà. Noi vogliamo capire tutto, vogliamo pianificare la nostra vita, invece non è così. Mica ha capito tutto Maria quando l'angelo le ha detto: diventerai la madre del Salvatore, o anche quando Simeone le ha detto: una spada trafiggerà l'animo tuo. Ma neanche Gesù sapeva tutto. Era consapevole di essere venuto per compiere la volontà del Padre, ma progressivamente la comprende. Fidiamoci di Dio. Lui vuole la nostra gioia più di quello che noi possiamo desiderare e ci chiede di fidarci di Lui, di abbandonarci alla Sua voce, di metterci in cammino ricchi della Sua parola, così come fece Abramo, il nostro padre nella fede. Obbedì, credette e gli fu accreditato come giustizia, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Partono ricchi di una parola, pieni di una promessa, e quella si realizza, al punto tale che soltanto uno si rende conto delle meraviglie che il Signore ha fatto nella sua vita, torna indietro per ringraziare. Ci sono tante cose belle che Dio fa nella nostra vita ogni giorno, ma non ce ne rendiamo conto, perché siamo sempre portati, distratti, a guardare gli altri. Invece questo lebbroso guarda se stesso, si rende conto che quella parola del Signore che lo ha spinto all'obbedienza si sta realizzando. Blocca tutto, torna indietro, si prostra dinanzi a Gesù. Il testo originale dice che cadde con la faccia ai piedi del Signore per ringraziarlo, per riconoscere che l'autore del bene che gli è stato elargito è soltanto Gesù. Noi invece, ci insegna San Francesco, cosa facciamo? Rubiamo il bene che Dio ha compiuto e crediamo che il bene che facciamo dipende da noi, al punto tale che diciamo: ma hai visto come sono stato bravo in questa cosa? Paolo si ammonisce: che cosa hai tu che non hai ricevuto? Perché ti vuoi vantare di ciò che Dio ha compiuto in te? Il lebbroso guarito riconosce che la potenza dell'essere risanato non viene da lui, ma viene da Dio, e lo riconosce autore della guarigione e sorgente della salvezza. È quello che dobbiamo fare anche noi, carissimi fratelli e sorelle, imparare a dire grazie a Dio per i suoi benefici e renderci conto che tutto quello che facciamo non è opera nostra, ma della grazia di Dio che è in noi, al punto tale che l'Apostolo può dire: per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia in me non è stata vana, ho lavorato, non io soltanto, ma la grazia di Dio che è in me. Gesù conclude questa pagina con un encomio meraviglioso nei riguardi di questo samaritano, di questo straniero, e gli dice: ma dove sono gli altri? Gesù si preoccupa di tutti, così come a Caino, lo ricorderete, disse: dov'è tuo fratello? Non possiamo pensare soltanto a noi, siamo i custodi della vita dei nostri fratelli, del loro cammino di fede, della loro crescita nel radicamento in Cristo, della loro maturità nell'itinerario della fede, nell'incontro con il Salvatore. E Gesù, in un certo senso, invia quest'uomo guarito perché diventi testimone della salvezza. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. E questa è la missione che riceviamo dopo ogni Eucaristia. Alzati, va, il Signore ti ha manifestato la sua salvezza e tu manifesta agli altri la potenza della guarigione che Dio sta portando avanti nel tuo cuore, nella tua vita, nel tuo animo, abitato dalla grazia e dalla potenza dello Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, noi siamo sempre infedeli, ce lo ricordava Paolo scrivendo a Timoteo. Se noi manchiamo di fede, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Riconosciamo i nostri peccati con umiltà. Cerchiamo di non avere vergogna anche dei nostri, così come dei peccati delle persone che ci stanno accanto. Perché qui tutti siamo lebbrosi, chi più e chi meno, tutti abbiamo bisogno della potenza della salvezza di Cristo Salvatore. Ma andiamo verso di Lui, andiamoci sempre e lasciamo che la Sua misericordia intervenga potentemente nella nostra vita e ci doni la gioia. Ma soprattutto lasciamo che lo Spirito Santo apra le nostre labbra come quelle di Zaccaria alla lode e al ringraziamento, a riconoscere, come ci insegna San Francesco, che non c'è nessuno santo al di fuori di Dio. Sia Lui ad accompagnare il nostro cammino e Maria, che è la madre di tutti quanti noi lebbrosi e peccatori, lei che è la salute degli infermi nel corpo e nello spirito, ci dia sempre la grazia di combattere il demonio che non ci vuole far accostare al Signore, e al tempo stesso ci dia la speranza che soltanto nell'obbedienza noi potremo sperimentare la pienezza di quella gioia che nulla e nessuno potrà mai strapparci dalle nostre mani, dal nostro cuore, per sempre. Amen.